Abbiamo visto che ci sono vari modi per affrontare la tematica del colore. Io mi concentrerò soprattutto sulla percezione del colore. E per, diciamo, entrare in quest'ottica della percezione, vorrei cominciare questa relazione, questo intervento, con la lettura di un poema in prosa. Mi direte, ma come la filosofia? Ebbene sì, perché la filosofia ovviamente prende da vari rami, di un poema in prosa di Baudelaire. Non ve lo leggo in francese perché sennò poi c'è il problema della comprensione. Vi chiedo semplicemente di cercare di seguire il poema, non si tratterà assolutamente poi di fare un'analisi né di contestualizzare il poema, semplicemente come per entrare nell'atmosfera. Supponiamo un bello spazio di natura, dove tutto sia verdeggiante, polveroso e cangiante, in piena libertà, dove tutte le cose diversamente colorate, a seconda della loro costituzione molecolare, mutate di attimo in attimo dallo spostamento dell'ombra e della luce, e agitate dal travaglio interno del calorico, si trovino in perpetua vibrazione, la quale fa tremare le linee e completa la legge del movimento eterno e universale. Un'immensità talvolta turchina e spesso verde si stende fino ai confini del cielo e il mare. Gli alberi sono verdi, le zolle verdi, i muschi verdi, il verde serpeggia nei tronchi, gli steli immaturi sono verdi, il verde è il fondo della natura perché il verde si sposa facilmente a tutti gli altri toni. Ciò che mi colpisce da prima è che il rosso canta dappertutto la gloria del verde, il nero, quando ce n'è, zero solitario ed insignificante, intercede in soccorso del blu e del rosso. Il blu, ossia il cielo, è interrotto da leggeri fiocchi bianchi o da masse grigie che temperano felicemente la sua cupa crudezza, e la natura, poiché il vapore della stagione, inverno o estate, bagna, addolcisce ed inghiotte i contorni, rassomiglia ad un girlo che, mosso da una velocità accelerata, ci appare grigio, benché riassuma in sé tutti i colori. La linfa sale e, mescolanza di principi, si espande in toni misti. Gli alberi, le rocce, i graniti si mirano nelle acque e ridipongono i loro riflessi. Tutti gli oggetti trasparenti uncinano al passaggio luci e colori prossimi e lontani. A misura che l'astro del giorno si sposta, i toni cambiano di valore, ma rispettando ognora le loro simpatie e i loro odi naturali, continuano a vivere in armonia per mezzo di concessioni reciproche. Le ombre si spostano lentamente e fanno fuggire davanti a sé o spengono i toni via via che la luce, spostata anch'essa, ne vuol far risuonare di nuovi. Questi si scambiano i riflessi e, modificando le loro qualità, alluminandole di qualità trasparenti e fittizie, moltiplicano all'infinito i loro matrimoni melodiosi e li rendono più facili. Quando il gran focolare discende nelle acque, rosse fanfare si slanciano da tutti i lati, una sanguinante armonia scoppia all'orizzonte e il verde si imporpora riccamente. Ma tosto vaste ombre turchine scacciano in cadenza davanti a sé la folla dei toni aranciati e rosa tenero, che sono come l'eco lontana e affievolita della luce. Questa gran sinfonia del giorno, che è l'eterna variazione della sinfonia di ieri, questa successione di melodie, dove la varietà sgorga sempre dall'infinito, quest'inno complicato si chiama colore. Allora, questo testo fa parte, è un testo di per sé concluso, fa parte di un capitolo che si chiama Sul colore, è stato scritto nel 1848. Questo, possiamo dire, questo cosmo naturale e, diciamo, il rapporto tra questo cosmo naturale e la coscienza minuscola dell'uomo all'interno di questo cosmo esprime è espressa dalla vibrazione come principio poetico. Allora, quello che mi interessa in questo intervento è di capire come la filosofia, grazie alla sua al suo obiettivo di stupirsi o alla sua capacità di stupirsi di fronte a fenomeni di spesso di un'evidenza accecante, riesca ad andare, o spera di andare oltre a certi limiti che riguardano il nostro modo di trovare delle categorie per capire la realtà quotidiana, quindi di andare oltre questa categorizzazione. La domanda che, diciamo, la domanda iniziale, quella che mi pongo è dove si trova il vero rosso, per esempio rosso, nel rosso che vedo? Allora, giusto per rendervi, per darvi un'idea di quello che affronterò, se ce la faccio. Allora, la relazione è divisa in tre parti. Sulla prima andrò molto molto velocemente, perché altrimenti non ce la faccio a fare tutto, anche perché Newton è già stato affrontato, Aristotele posso andare abbastanza velocemente, idem per Goethe. La seconda parte, che vede la percezione come un'attività vitale, è molto interessante, perché è un approccio non è stato ancora affrontato, dico oggi qui, dal filosofo francese Henri Bergson. La terza parte è quella a me più cara, ed è la percezione come relazione dell'uomo al mondo, è la fenomenologia della percezione di vari filosofi, ma quello che più mi interessa qui è Maurice Merleau-Ponty, che si è occupato a lungo e intensamente con la pittura di Cézanne. Allora, per quanto riguarda le teorie classiche della percezione, possiamo dire che Aristotele è stato uno dei primi a cercare di capire i colori in De Senso et Sensibilis. Fece un esperimento, e vado un po' velocemente perché non è proprio adesso il mio interesse di fare una storia della filosofia dei colori, però quello che è interessante è notare come per i greci in generale l'universo era concepito come un tutto, e in qualche modo si passava dall'oscurità alla luce, e quindi c'era una specie di una sequenza lineare di colori dal mattino verso la sera. Quindi al mattino la luce è molto chiara, poi diventa giallognola, viola, eccetera. Quello che è interessante notare è che per i greci, o per Aristotele in particolare, la luce da sola è bianca e non contiene i colori. I colori semplicemente fanno parte della superficie degli oggetti, cosa che per noi oggi è una cosa assurda, perché la scienza ha dato il suo contributo, era assolutamente normale. Con Newton, vado molto velocemente, Newton l'abbiamo visto varie volte prima, però è grazie a lui che a un certo punto si è capito che i colori non sono delle modificazioni della luce bianca, ma sono i costituenti stessi della luce. Quello che mi interessa qui è fare, in questa prima parte, un parallelo tra l'approccio di Newton e quello di Goethe, che non è assolutamente una novità, immagino che tanti di voi abbiano già un'idea di cosa si possa trattare. È un confronto tra una verità profonda, che è quella che può essere quella della scienza mediata, quindi una verità mediata della scienza, quella di Newton ovviamente, che in qualche modo vuole escludere il soggetto dalla propria analisi, proprio per cercare di arrivare a un certo tipo di oggettività, e quella dell'impressione invece sensoriale, o diciamo sensoriale morale di Goethe, che mette il soggetto al primo posto espressamente, e mette il soggetto al primo posto espressamente con il senso proprio dell'uomo, che secondo Goethe è l'intuizione. Allora, l'intuizione, che secondo me in un approccio nei riguardi del colore è fondamentale, non per questo Newton è meno fondamentale, però sono due verità profonde che in qualche modo si sono complementari, quindi una verità non esclude l'altra. Non per questo si passa ad un relativismo. Allora, per la teoria dei colori di Goethe, adesso sicuramente non farò qui l'analisi di questa teoria, ma voglio solo dire che per Goethe i colori sono, cito, sono dei contenuti coscienti di qualità sensoriali. Per lui, lui fonda la sua interpretazione nella psicologia e in fenomeni come la sinestesia o comunque il linguaggio delle immagini. Per lui è molto importante quello che sente il soggetto di fronte al fenomeno, ai vari fenomeni, in questo caso particolare il colore, e fa tutta un'analisi del valore emotivo dei colori, che adesso non farò perché l'abbiamo visto prima molto, molto in modo molto efficiente e chiaro, con, non mi ricordo il nome, ma comunque ecco, per cui adesso non entro nei particolari di questo campo. Quello che mi interessa è il discorso dell'intuizione, ed è da questo discorso dell'intuizione che possiamo passare immediatamente alla seconda parte, che è quella che riguarda Henri Bergson. Le date direi che non sono molto importanti, per quello che vi dicevo che non è molto importante queste slide, non sono molto importanti. La percezione come attività vitale, cosa significa? Che per questo filosofo della fine del 1900, la percezione, prima di essere un modo per conoscere la realtà, è l'attività stessa, l'attività vitale stessa di ogni organismo vivente in contatto con il suo ambiente. La percezione ha un'origine utilitaria. Io percepisco delle cose, percepisco un colore, perché mi è utile in senso pratico per vivere quotidianamente. Quindi la percezione è determinata dalla necessità dell'azione. Questo approccio, che sembra molto pragmatico, o lo è anche, non esclude il fatto che Bergson si sia interrogato su che cosa c'è oltre quello che si può analizzare grazie all'assenza positiva. Cosa ne facciamo dell'interiorità o dell'intensità o della qualità, per esempio, di un colore? Al di là della sua apparenza, diciamo, dell'analisi fisica, e fa una distinzione tra due tipi di conoscenze: una conoscenza qualitativa, profonda, interiore, che corrisponde al vissuto soggettivo e quindi anche a una durata che lui chiama pura, che non è la durata della scienza, e un'altra conoscenza esteriore, geometrica, quantitativa, che invece corrisponde alla scienza nello spazio e tempo. L'uomo in qualche modo è limitato o è chiuso, racchiuso in questo secondo tipo di conoscenza, e in qualche modo vive nella categorizzazione del mondo. È così perché è la sua necessità vitale. C'è però un altro tipo di approccio, che è l'approccio dell'artista, che in qualche modo riesce a unire queste due conoscenze, cioè la conoscenza, diciamo, qualitativa, profonda, che si basa sull'intuizione, quindi su un'apprensione del mondo.